E giù, ecco, arrivando giù, c'era il problema della lingua, come vi siete... Cosa...
Sì, abbiamo dovuto darci da fare. Cioè,
fatto?
Allora,
ragazzi, lei in particolare.
Allora, arrivati, i bambini dovevano andare a scuola, i ragazzi, no? E le scuole, a Uncomas, c'era la scuola governativa, la scuola statale, c'era, che fino al grado standard 6, equivalente alla terza media, perché c'erano class 1, class 2, standard 1 up to 6, 8 anni di scuola, perciò fino alla terza media, in paese. E, però la lingua, lì nella zona di Uncomas, è una zona, perché il Sudafrica allora era ufficialmente bilingue, c'era il tempo dell'apartheid, tutto quello che era statale, governativo, veniva fatto in due lingue, lingua inglese e lingua afrikaans, no? Perciò tutti i documenti, eccetera, erano tutti bilingue. Però le scuole, nella costa dove del Natal, a Uncomas per la precisione, era una zona di prevalentemente inglese, lingua inglese. E perciò le scuole in paese erano inglesi. E la lingua afrikaans veniva studiata come seconda lingua. Ecco, queste erano le due lingue che... Però dopo, nella zona lì, c'erano i nativi locali, che erano i Zulu, madrelingua Zulu. E poi c'era una consistente comunità indiana importati dall'India, no?
Quelli di Gandhi, insomma.
Allora, però le lingue, l'indiano, Zulu o tutte le altre lingue, non erano lingue ufficiali, perciò venivano parlate dalle comunità, ecco, la loro. Per noi bianchi, invece, c'era l'inglese e come seconda lingua l'afrikaans.
Ma quindi lei...
Allora, l'afrikaans, poi un'altra cosa, non era solo la lingua, c'era anche il sistema metrico che abbiamo lasciato e siamo andati al sistema inglese, l'imperial, pollici, libre e così via, Fahrenheit, eccetera, no? Perciò bisognava imparare anche questo sistema di misure. E nel villaggio, chiamiamolo Saikor italiano, costruito apposta per la maggior parte dei dipendenti dello stabilimento, arrivavano, cioè c'era una casa che era stata adibita a scuola per quelli che arrivavano, freschi freschi, no? E venivano due suore cattoliche, c'era una italiana e una americana, che venivano lì apposta per insegnare qualcosa della lingua inglese e sulle misure ai ragazzini e ragazzine che arrivavano, in maniera prima che andassero a scuola.
Sì.
Allora, io sono arrivato, ho fatto due settimane per la precisione, ho fatto con le suore, dopo le due settimane dritto a scuola, in mezzo agli inglesi. Ecco, bisogna darsi da fare. E lì...
Ecco, e quando erano gran parte dei tecnici degli operai avevano le case nel villaggio, suo papà ha fatto una scelta diversa.
Sì.
E erano quanti di loro avevano fatto questa scelta di comprarsi una casa?
Pochi, sì, pochissimi.
Ah, ecco.
Sì. Mio padre non ha mai voluto, perché anche qui in Italia i dipendenti, la maggior parte, una parte dei dipendenti consistente dello stabilimento di Tor Viscosa viveva nelle case di Tor Viscosa. Lui ha voluto sempre rimanere staccato dal...
E anche là ha scelto,
ha intravisto, e aveva fatto bene, tra l'altro, aveva fatto in particolare per l'acquisto della casa, perché aveva preso una bella casa con vista, eccetera, in un bel posto.
Quindi lei dopo due settimane va a scuola, ma è una scelta delle suore, sue, della... chi ha deciso di mandare subito a scuola il ragazzo così?
Ah, non mi ricordo adesso, francamente, forse mio padre, non lo so.
Perché lei forse aveva facilità nell'apprendere la lingua? Non so.
Ma francamente avevo studiato un anno poco più qua di inglese, però non, effettivamente non serviva un bel niente, perché in Italia a quel tempo, non so adesso perché non frequento le scuole, ma il metodo di insegnamento delle lingue era piuttosto scadente, no?
Anche nel mio periodo.
Ecco, e allora mi sono trovato, ma già c'erano altri italiani che erano arrivati qualche mese prima, che erano lì nella scuola di Uncomas.
Si è inserito in che classe, a che livello?
Mi hanno inserito con un paio di classi indietro, però dopo, siccome io ero portato per la matematica, poi ero, diciamo, bravino a scuola, ecco, e il preside stesso alla fine dell'anno mi ha fatto fare il salto di, ho fatto un anno lì a Uncomas e poi sono andato alle scuole superiori, distante una trentina di chilometri, sono andato fuori, ma già dopo un anno parlavo già bene abbastanza l'inglese, me la cavavo bene, tant'è vero che nelle scuole superiori dove sono andato, che erano tutti inglesi, io ero l'unico italiano della classe. In effetti nella scuola, che c'erano 350 mi pare di scolari a quel tempo, maschi e femmine, eravamo quattro italiani.
In che anno siamo qua?
Siamo nel 57.
Mentre nella prima classe, che era quella di Uncomas, italiani come eravate?
Lì a un certo momento, dopo dei miei tempi, qualche anno dopo, un paio di anni, qualche anno dopo, si può dire che arrivavano quasi al 40-50%.
Sì, che è cambiato, insomma.
Sì, tant'è vero che vediamo sul mio libro, ho messo dentro una fotografia di una scolaresca con i nomi degli italiani, no? E lì dentro si vede che la percentuale è piuttosto alta.
Quindi comunque lei è l'unico in quella classe, poi delle superiori, è l'italiano in quella classe lì.
Nella mia classe eravamo in un'altra classe, c'era un altro italiano, un certo Piovesan di Tor Viscosa, e dopo c'erano due ragazze, Betty Anut ed Emilio Abramuzzo.
Tutti sempre più grandi sono questi, però.
Se possiamo chiamare gradesi. La Anut era di grado, e Giuliano Piovesan, pur essendo di Tor Viscosa, era figlio di gente piavota, parlava il Veneto, parlava, no?
Sì, capito.
Friulano poco.
Insomma, comunque a disegnare di questa...
Di qua.
E quindi come si è trovato in quella classe,
ecco,
poi?
Come ecco, basta vedere qua i nomi di italiani che sono inseriti, no? Roberto Pavan, Vittorino Rocuzzi, Onelio Turisani, Pierino Simonetti, Luigino Tosolari, Biagino Stefanutti.
Ma questa era una classe, questa?
Una classe.
Non la sua.
Nel 1960.
Ah,
no, io ero
dopo,
già andato.
Qualche
anno dopo.
Era già cambiato.
Sì, già.
Era aumentata la presenza italiana.
Sì.
Sì, il suo ricordo di quella classe, come si sentiva in quella situazione, insomma?
Ma devo dire che i primi mesi. E mi sono trovato a inghiottire anche amaramente certe situazioni, e mi ricordo che in un paio di occasioni sono cadute le lacrime anche. Ma... proprio perché l'incapacità di esprimermi, e sapendo di subire dei torti qualche volta e così via.
Non per nostalgia,
no, era proprio per, penso, dovuto alla lingua, alla capacità di esprimere.
Gli italiani da parte degli altri?
Allora, gli italiani a quel tempo, bisogna ricordare che soltanto pochi anni prima, gli italiani e i sudafricani si erano scontrati in guerra, e perciò era ancora vivo. Cioè, i genitori dei ragazzi con cui io mi trovavo, dei ragazzi inglesi o sudafricani, erano gente dell'età di mio padre, che avevano fatto la guerra contro gli italiani, e perciò anche i figli qualcosa ecco. E c'era sì, senz'altro.
Quindi c'era un atteggiamento forse un po' ostile, forse comunque non molto disponibile, molto aperto.
Bloody Haters si chiamava, no? Che era un dispregiativo per gli italiani.
Bloody Haters, no?
Bloody.
Ah, Bloody?
Sì.
Ok. Sì. Insomma, avevate anche questo tipo di situazioni che si creavano magari?
C'era anche di questo, c'era. Sì, c'era.
E quanto tempo ho studiato poi in quella scuola?
Sono rimasto fino al diploma, che alla Standard 10 sono 12 anni di scuola, no? In sostanza globale, se uno parte dal primo anno, sono 12 anni. No, io sono partito dalla Standard 7 nelle superiori fino alla Standard 10, perciò sono 4 anni di scuole superiori, dopodiché c'era l'università.
Ok, quindi deve essere diplomato, come si chiama, completo questo corso?
Sì, è una specie di liceo, possiamo confrontarlo, paragonarlo al liceo. Liceo, pare che si faccia anche qua adesso, stesso liceo poteva essere, cambiando a scelta, uno poteva scegliere un paio di materie con orientamento e allora possiamo considerare il liceo classico, oppure si faceva cose scientifiche, veniva chiamato scientifico, comunque la scuola era la stessa.
Al di fuori della scuola, nei momenti extrascolastici, aveva creato delle amicizie con inglesi, era difficile creare dei rapporti di amicizia, con chi si trovava, con chi passava il tempo libero quando non era scuola?
Questi e quelli.
Sì?
Sì.
Giravate?
Ero
tra ragazzini.
Ormai avevo già l'età che si cominciava a frequentare le ragazzine. Perciò ragazzine inglesi, sì, senz'altro. E poi bisogna dire anche che nel sistema scolastico inglese, anglosassone, si dedica molti pomeriggi allo sport.
L'attività sportiva era inserita.
Sportiva, perciò si giocava a rugby, si faceva nuoto, si giocava a cricket, tutte queste cose, no?
E perciò voi non avevate neanche mai.
Certo, chi aveva mai sentito parlare di cricket, per esempio, no? Il campo da golf l'avevo sotto casa, confinava con il nostro giardino, va bene. Allora mi sono trovato a far parte di squadre dove i componenti erano prevalentemente inglesi, no? Perciò ho fatto amicizia con loro, ci si frequentava.
Di che sport? Ha imparato anche qualche.
Io ho giocato, era obbligatorio. Era. Allora, nelle scuole elementari c'era il calcio a un comas. No? Tant'è vero che l'unica cosa che gli piaceva degli italiani, il preside, era che grazie all'arrivo degli italiani ha cominciato a portarsi a casa tutte le coppe del distretto, non solo nel calcio ma anche in atletica, si faceva calcio, cricket, baseball, nuoto, questi erano gli sport, e atletica, questi erano gli sport che si facevano nelle scuole di Uncomas. Quando sono andato poi al Kingsway, a Manzin Toti, lì si giocava, non si giocava più a calcio, si giocava di rugby.
Perché era un collegio proprio di impronta inglese?
No, nelle elementari giocavano principalmente le scuole inglesi, no? Mentre nelle scuole afrikaans anche nelle elementari giocavano a rugby. Comunque lì giocavamo, ho giocato a rugby, ho giocato cricket, no, non ho voluto continuare, facevo nuoto e atletica. Rugby, nuoto e atletica.
Senta, sì. Quando sei arrivato con questo suo
fatto? Tutti dovevano, era obbligatorio fare sport, eh? Oh, sì, era obbligatorio.
Quando siete arrivati avete avuto anche le indicazioni, immagino, quelle che ha ricevuto suo padre in merito alle situazioni sociale, cioè i rapporti con i neri, con la comunità. Per lei com'è stato? Cioè come la gestiva, una cosa normale, come l'ha vissuta?
Ma diciamo che sono adeguato a quello che era il comportamento locale, perciò il distacco c'era, in casa noi avevamo la serva nera, a volte c'era il garden boy che veniva a spalciare l'erba o la siepe, eccetera, venivano considerati come senz'altro come essere inferiori. Cioè, era normale, noi avevamo appreso e ci siamo adeguati il comportamento che bisognava tenere era questo.
Per stare poi nella zona.
Certo, sì.
Senta, lei quando ha finito le scuole ha continuato, è andato a lavorare come...
Sono andato all'università ad Durban, sì, ho proseguito, però ho fatto 2 anni e dopodiché ho abbandonato. Me lo son chiesto più volte perché... E anche ho visto che io sono stato fra primissimi, mi pare che io e Giuliano Piovesan siamo stati i primi italiani e ambedue non siamo riusciti a terminare.
Cosa stai facendo intanto?
L'ingegneria. Sì. E penso che siamo riusciti a far fronte senza grossi problemi alle scuole superiori, ma all'università non eravamo preparati per affrontarlo, cioè ci voleva qualcos'altro che noi non avevamo ancora recepito. Tant'è vero che noi, i primissimi che sono andati all'università, non sono riusciti a portare a termine, mentre quelli dopo sono andati tranquillamente.
Forse qualche anno di scuola in più nel paese?
Penso di sì.
L'università era privata? Come funzionava l'accesso?
No, era... allora...
Si pagava?
Sì, però era a buon mercato, diciamo, no? Era accessibile.
Era accessibile, quello volevo capire.
Sì, era accessibile perché le scuole, dunque, erano solo per i bianchi.
Chiaramente, sì.
No? Perciò erano sovvenzionate dallo Stato, erano tutte scuole, le università non erano private, ma erano statali, l'università del Natal, così chiamata questa, dove frequentavo, e aveva gli alloggi, il campus, eccetera, perciò abitavo lì. Comunque non sono riuscito.
Ha fatto quei 2 anni, poi niente.
Dopodiché ho rinunciato, anzi, prima... Per andare all'università bisognava acquisire un certo punteggio al diploma, sì. Il metric, così viene chiamato metric exemption, no? Cioè bisognava avere un certo punteggio,
andava solo,
solo chi aveva un certo punteggio poteva frequentare l'università, poteva iscriversi, ecco. Questo era allora, adesso non so se è ancora così, non credo, adesso tutto è cambiato perché c'è un'invasione di neri, cambiamento, da quel che sento le cose non sono buone. Perché c'è...
Poi magari le chiedo qualche considerazione sui tempi successivi, rimaniamo ancora un attimo in quella parte lì, quindi lei lascia la scuola?
Lascio la scuola e vado a lavorare. Alla SICOR, a Uncomas, no? Vado all'ufficio progettazione e lì comincio il mio lavoro, diciamo. È allo stesso tempo dovevo frequentare un giorno alla settimana, più anche la sera, dovevo andare alle scuole tecniche, frequentare... scuole tecniche apposite, no?
Che legate alla fabbrica?
Scuole tecniche legate al... allora, là c'era un sistema, per esempio, chi faceva gli operai facevano l'apprendistato, 5 anni di apprendistato. Durante l'apprendistato prendevano come paga e dovevano frequentare, obbligo di frequenza, le scuole. Dovevano un giorno alla settimana, dovevano andare a Durban al Technical College, no? Questo Technical College arrivava fino all'acquisizione di, possiamo quasi dire, una laurea breve. Allora, era il sandwich course, così chiamato, no? A cui si poteva iscrivere solo chi aveva frequentato, chi aveva il diploma di scuola superiore.
Ho capito, allora, un corso post-diploma, insomma.
Un post-diploma, ecco. E io ho fatto questa scuola, no? E dopo cosa ho fatto?
Poi comunque ha cominciato a lavorare nella fabbrica.
Nella fabbrica?
Quanti dipendenti aveva la fabbrica, si ricorda più o meno?
La fabbrica deve aver avuto un migliaio di dipendenti, credo, però anche lì bisogna sempre fare il distinguo. Ci saranno stati circa 400, 300 bianchi, 400 non mi ricordo bene, e 600-700 neri, qualcosa del genere.
Con competenze o distinti all'interno, no?
Ah beh sì, e allora i negri non potevano fare lavori qualificati. Il sindacato degli operai dei bianchi non permetteva questo, perciò i negri potevano solo fare lavoro di aiutante, di manovale che aiutava l'operaio bianco, aveva a disposizione uno o due neri, quello che serviva. Per portare gli attrezzi, per dire gira la chiave qua, che molla quel bulone, eccetera, no? E gli faceva fare i lavori meno qualificati.
Dunque, al di là delle sue capacità, forse il bianco comunque aveva una vita più agevole in prospettiva in quella situazione lì.
Ah, non c'era confronto per quanto riguarda il bianco, si permetteva la macchina, la casa. Stiamo parlando, quando siamo arrivati in Sudafrica, noi nel 56, in Italia la situazione, tu sei troppo giovane per saperlo, ma non c'erano nei paesi servizi in casa, frigo, telefono, niente. E invece là abbiamo trovato frigo, acqua calda, bagno, il water, il telefono, tutto quello che...
È arrivato in Italia, sì, nei nostri paesi, dopo 15-20
anni. Sì, dopo, diversi anni dopo, sì. Sì. Ecco. Perciò, e questo era il tenore di vita che tutti i bianchi più o meno potevano permettersi.
Ok. Senta, quindi lei ha lavorato nella fabbrica, poi per quanti anni ha lavorato? Fino alla decisione del rientro?
No, allora io ho lavorato lì 5 anni, dopodiché sono venuto per una vacanza in Italia, dopo sono tornato indietro, subito prima della partenza avevo incontrato mia moglie, allora lei abitava nei pressi di Johannesburg, a Springs. Io abitavo giù sulla costa, 600 km di distanza, e allora quando sono rientrato dalla vacanza in Europa, sono andato a lavorare a Johannesburg, sono andato per essere vicino a lei, no? Cosa che io devo ricordare.
Sì, le chiedo, poi magari chiedo.
Sì. E allora sono andato, mi sono licenziato per poter venire in Italia in vacanza, no, perché ho fatto un 6 mesi di vacanza,